questa prima lezione, che è diversa rispetto a quella che abbiamo fatto l'anno scorso, nasce dalla volontà non di darvi delle nozioni, ma di restituirvi un po' qual è il senso dell'astronomia e dell'astrofisica, e quindi di guidarvi per darvi qualche appiglio per le nozioni, per le lezioni successive. Non sarà esauriente né esaustiva, perché non può esserlo, è un'introduzione. Lascerò aperte delle domande che poi vedrete verranno riprese dalle altre lezioni. Serve un po' per dare degli ancoraggi, insomma, qua e là, per riuscire a barcamenarsi all'interno di questo mondo. La lezione dell'anno scorso, la prima che non ha tenuto Mario Carpino, è comunque importante, quella di geografia astronomica. Perché abbiamo deciso di non farla? Uno, perché c'è già sul preziosissimo lavoro, adesso vi faccio vedere come rintracciarla in rete. Due, perché è qualcosa che riuscite a recuperare e di cui potete impadronirvi abbastanza facilmente. Allora, abbiamo preferito dare un po' un taglio, un po' più di senso dell'astronomia e non tanto di nozioni. Adesso la chiudo comunque. Allora, se andate su internet... Se andate su internet e mettete Universo in Fiori su Google, o andate sul nostro sito, o comunque scritto su tutti i cose che vi ho dato, www.brera.inaf.it/universoinfiore, trovate questa pagina in cui ci sono tutte le informazioni. Metteremo qua tutte le lezioni che facciamo e qua vedete lezioni del corso base anno 2011-2012, potete trovare quello dello scorso anno. E quindi trovate ad esempio Geografia astronomica di Mario Carpino, cioè sia la presentazione che l'audio. Con buona pazienza, se volete mettervi lì con le cuffiette, è come rifarvi la vostra conferenza. Sì, va. Allora, veniamo a noi. Chi sono, ve l'ho detto. L'Osservatorio Astronomico di Brera è la più antica istituzione scientifica di Milano. Nasce nel 1762, dopo che nel 1760 due padri gesuiti, questo era un collegio di gesuiti, osservarono per la prima volta il passaggio di una cometa proprio da queste terrazze. Da lì venne chiesto al rettore Pallavicini di avere dell'altra strumentazione, la richiesta venne accordata e nacque la specola dell'Osservatorio. Ha quest'anno 250 anni l'Osservatorio Astronomico di Brera. Ora, se ci avete fatto caso facendo le scale, o se siete di Milano e quindi conoscete il quartiere di Brera, siamo perfettamente in centro città. Là dietro c'è il Duomo, si vede la Torre Velasca, dopo potete uscire e vederla tranquillamente. E se io vi dicessi che vi do un sacco di soldi se costruite un telescopio che funziona nel modo migliore possibile, lo costruireste in città, in montagna o al mare? Quanto in centro città? C'è un fantastico osservatorio astronomico di Brera in pieno centro città, e badate bene, non è l'unico, perché l'Osservatorio Astronomico di Brera fa parte dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF, che è un ente che fa capo al Ministero dell'Università e della Ricerca, che si compone di ben 12 osservatori sparsi sul suolo italiano, chi più chi meno al centro delle città. Perché? Che me ne faccio di un osservatorio centro città? Perché una volta non c'era il problema della luce artificiale. La luce elettrica è quella che non permette più di osservare. Lo sappiamo tutti, se vogliamo vedere le stelle non ci mettiamo sotto il lampione, perché lì non vediamo nulla, dobbiamo andare in una zona buia. Nascevano allora nel centro delle città perché la città è crocevia di informazioni. Io, se scopro qualcosa che non ho nessuno a cui dirlo, tanto vale che non lo scopro, ve lo tengo per me e buona pazienza. Galileo la prima cosa che fa quando osserva col telescopio è quella di dover comunicare, era proprio in ansia da comunicazione. Dopo magari ne parliamo un attimo. Allora, cosa hanno fatto gli astronomi? Si sono fatti furbi e hanno cominciato a costruire telescopi in zone meravigliose del pianeta, alle Canarie, alle Hawaii, nel deserto cileno. Non sono stati solo furbi, sono stati anche fortunati, perché fortuna vuole, o fisica vuole, che laddove c'è il mare, quindi un fronte d'onda piatto, l'atmosfera permetta di vedere le stelle molto meglio. E allora fortuna vuole che le Hawaii o le Canarie, anche il deserto cileno, siano dei buoni posti per osservare. Quello che vedete qua è il telescopio nazionale Galileo, un telescopio che sta alle Canarie, sull'isola della Palma, sulla rocca dello Smucciaccios, a 2200 metri di quota. Il tetto che vedete lì è un tetto di nuvole. Questo mare di nuvole che vedete significa che il telescopio è messo abbastanza in alto. Questo telescopio è dell'INAF, cioè dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è italiano, ed è un telescopio, un 3,5 metri di diametro. Poca cosa. Perché dico poca cosa? Perché abbiamo a confronto dei telescopi molto più grandi, come quello sopra, che è il Large Binocular Telescope, che sta in Arizona, e ha Large Binocular Telescope, vuol dire grande telescopio binoculare, la fantasia, ecco, proprio non è in questi nomi, e ha, si compone di due specchi, questi sono i posti in cui ci sono i principali telescopi, si compone di due specchi montati in questo modo, ciascuno dei quali di 8,2 metri di diametro. Perché specchi sempre più grandi? Perché è come con un catino raccogliere l'acqua piovana. Più è grande il catino, più acqua raccolgo, più è grande lo specchio, più fotoni, più luce io riesco a raccogliere. E allora specchi sempre più grandi. Per capire cosa sono 8,2 metri, però, questa è un'immagine di uno dei due specchi, ci sono due persone sopra che lo stanno pulendo. Una struttura che deve sostenere questo coso è una struttura di questo tipo. Questa però forse rende di più l'idea, questo è montato e qua c'è una persona sotto al computer. Questi sono i bestioni con cui si fa ricerca oggi e non possiamo neanche sognarci di muoverli noi a mano questi oggetti. Questi oggetti sono completamente robotizzati, computerizzati. Allora, come funziona la ricerca? Funziona che per costruire questi strumenti c'è bisogno della compartecipazione di più stati. Più stati li realizzano e questi strumenti sono a disposizione della comunità scientifica. Come ci accede la comunità scientifica? Facendo domanda. C'è una commissione scientifica a capo di ogni telescopio che decide quale progetto sia più meritevole degli altri e accorda del tempo di osservazione a un gruppo di ricerca piuttosto che a un altro. Sto facendo molto facile, poi ci sono tutti dei quartili, insomma, non è banalissimo avere del tempo di osservazione dei telescopi. Quando io astronomo ho ottenuto del tempo al telescopio, cosa faccio? Vado, osservo. Che osservo? Cosa osservo? Allora, osservo e porto a casa qualcosa, porto a casa dei dati. Cosa vuol dire portare a casa dei dati? Vuol dire portare a casa delle immagini digitali, quasi fossero dei JPEG, quasi fossero dei file di immagini come quelle che voi potete utilizzare sui vostri computer. Buonasera. Cosa faccio poi? Quindi l'astronomo va, prende delle immagini e torna a casa con un dischetto. Questo è il suo ricco bottino. O addirittura glielo viene inviato via mail, gli si fa una connessione e lo scarica i suoi dati dal posto in cui sono stati messi. Ecco, ancora un'altra immagine. Questo telescopio è stato costruito per il 25% proprio dall'Italia. Tralascio i passaggi sul fatto che non abbiamo i soldi per mantenerlo, perché se tagliano i soldi noi non lo manteniamo, sulle ricadute economiche che ha un oggetto del genere nel momento in cui viene commissionata la costruzione in Italia all'Ansaldo, ma questo lo riteniamo per un altro episodio. Allora, cosa ci si fa con queste immagini? Ho fatto delle foto qui giù, in questi uffici, lei è Adriana Gargiulo, vedete, ha aperto un'immagine presa da un telescopio con un programma apposta. Questo programma ha una serie di possibilità, quali ad esempio quelle di, vedete che ci sono dei cerchiolini verdi nell'immagine? Ecco, ad esempio, non lo so, ma potrebbe aver cerchiato queste sorgenti perché di queste vuole sapere quanti fotoni ha registrato il telescopio, piuttosto che com'è la sua curva di luce, piuttosto che eliminarli dalla foto perché gli danno fastidio. La cosa fondamentale è che questi programmi traducono delle immagini in numeri, in dati quantitativi. Io ho bisogno di quantità numeriche. Allora, con questi programmi ricavo tutte le mie quantità numeriche di cui ho bisogno. Vabbè, scusate. Pronto? E sto parlando. Non lo so. Aspetta, le 5 e un quarto per chiudere la porta. Ok, sì. Ciao. Allora, fondamentalmente si traducono queste informazioni qualitative delle immagini in quantitative. E poi di questi qua, di questi dati si fanno dei grafici, della gran statistica. E allora ci si mette lì e ci si cerca di capire quante galassie sono fatte in un modo, quante sono distribuite in una certa zona di cielo, quante in un'altra, quante sono blu in questa zona, quante rosse in quest'altra. Si fanno dei grafici, delle medie, della statistica, e da lì si fa scienza. Ora, alcuni concetti basilari. La luce, quando noi comunemente diciamo luce, intendiamo una piccola parte in realtà di quella che è la luce. Dire luce o dire spettro elettromagnetico è la stessa cosa. Quando noi diciamo luce, intendiamo la luce del visibile, cioè quella a cui sono sensibili i nostri occhi, che sono i colori dell'arcobaleno, dal rosso al blu. In realtà la luce è un insieme molto più ampio, è un insieme che va dai raggi gamma, quelli in assoluto più energetici, i raggi X, gli ultravioletti, l'infrarosso, il microonde, le onde radio e le onde lunghe. In realtà le conosciamo tutte, solo che non siamo abituati a chiamarle luce. Quando noi abbiamo a che fare, ad esempio, con delle lastre, abbiamo a che fare con i raggi X. Quando scaldiamo il latte la mattina, usiamo le microonde. Quando, non so, abbiamo la visione in notturna, usiamo, ad esempio, le telecamere ad infrarosso. È sempre luce, solo che i nostri occhi non le vedono. I rettili sì, i rettili vedono anche in infrarosso, perché l'infrarosso permette di vedere dove sono i corpi caldi e questo gli permette ai rettili, ad esempio, di prendere le prede. Non è un caso che i nostri occhi vedano solo l'invisibile. Perché? Perché il sole emette la maggior parte della sua luce proprio a quelle lunghezze d'onda. Allora, da un punto di vista evolutivo, la nascita della vita sulla Terra ha richiesto una visibilità che si accordasse con la luce disponibile, e la luce disponibile era quella. E quindi gli occhi, fondamentalmente della gran parte degli animali, funzionano con la luce che sta in quel piccolo segmento dello spettro elettromagnetico. Quando dico spettro elettromagnetico, significa parlare di onde. Penso che l'abbiate sentito parlare. Un'onda è quella. L'onda è fatta in quel modo, la lunghezza d'onda è la distanza tra un picco e l'altro, questa è la lunghezza d'onda, vedete che può essere più piccola o allargata e diventare più grande, la frequenza è quanti picchi ho in un piccolo spazio. Quindi cosa succede? Che dovete focalizzarvi su queste considerazioni. A maggiore frequenza corrisponde maggiore energia. I raggi gamma sono i più energetici in assoluto, sono quelli a maggiore frequenza. Siccome però vanno inversamente rispetto alla lunghezza d'onda, maggiore frequenza, minore lunghezza d'onda. Voi così, io ve le dico, tanto poi ve le ridiranno. Ecco qua un altro esempio. Quali sono i colori che conosciamo, dal rosso al blu, quelli a cui sono sensibili i nostri occhi? Questo è l'infrarosso, è un tipo di lunghezza d'onda, di radiazione, che permette di vedere dove ci sono i corpi caldi, perché ogni corpo caldo emette in infrarosso. Questi sono dei tetti sempre visti in infrarosso, cosa che altrimenti non vedremmo con i nostri occhi. E questi invece sono dei raggi X, quando facciamo la lastra usiamo dei raggi X più o meno energetici. Altra grande ci ripara dai raggi X e raggi gamma. Offre un filtro per cui non permette ai raggi X e raggi gamma provenienti dall'universo di arrivare sulla Terra. Perché è una fortuna? Perché noi non siamo in grado di leggere i raggi X e i raggi gamma. La vita non ci sarebbe se ci fossero i raggi X e i raggi gamma che arrivano direttamente sulla Terra. Guardate che caso, esiste una finestra per cui l'atmosfera lascia passare dei raggi proprio nel visibile. Caso che i nostri occhi riescono proprio a vedere in quelle lunghezze d'onda lì. E poi lascia passare anche abbastanza bene le onde radio. Il fatto che ci sia però un'atmosfera che ci ripara dai raggi X e raggi gamma significa che se noi vogliamo vedere i raggi X e i raggi gamma dell'universo dobbiamo mettere in orbita dei satelliti. Questo è un satellite messo in orbita in collaborazione con la NASA dall'Osservatorio Astronomico di Brera ed è fatto per l'osservazione dei gamma ray burst, dei lampi di raggi gamma che si verificano circa una volta al giorno in qualunque direzione del cielo e sono delle sorgenti abbastanza curiose e nuove perché sono state scoperte nel 1960, ma avrete una lezione proprio dedicata sui gamma ray burst. Quello che vi voglio far vedere però, così per introdurci bene al concetto dell'astronomia, sono alcune immagini prese da questo straordinario telescopietto, perché è un 2,5 metri, che ha cambiato il nostro modo di concepire l'universo. Allora lascio andare queste immagini, non sono tutte prese da Hubble per correttezza, ma la maggior parte sì. Thank you. su questa immagine, è un'immagine che è cara agli astronomi, proprio penso che ogni astronomo ce l'abbia fatto per computer. Questa è l'immagine dell'Hubble Ultra Deep Field, campo molto profondo di Hubble, cioè realizzato con il telescopio Hubble. Anche Hubble funziona come gli altri telescopi, bisogna avere del tempo di osservazione che deve essere accordato da una comunità, comunità scientifica. In realtà il direttore ha a disposizione del tempo per le osservazioni di default e il direttore ha deciso di fare una cosa molto democratica, cioè di dare le sue 400 ore di osservazione, mi pare, con questo obiettivo, di guardare un angolo di cielo in cui non c'era assolutamente nulla da guardare, grande quanto l'unghia del vostro pollice, se voi mettete il dito dritto davanti a voi. Ha detto, ok, puntiamo a lì, non vediamo niente, non c'è, vediamo cosa c'è dove non c'è niente. E ha puntato a in quella direzione per circa 11 giorni, cioè per un tempo complessivo di 11 giorni. Ora, forse voi, come me, non ricordate di cosa voleva dire fotografare non in digitale o anche con la reflex, cioè bisognava stare attenti ai tempi di esposizione, se no si saturava perché se no arrivava troppa luce, quindi l'obiettivo doveva stare aperto poco o tanto a seconda di che oggetto bisognasse fotografare. Qui l'obiettivo non è stato aperto qualche secondo, qualche minuto, 11 giorni, 11 giorni di integrazione della luce, per vedere in un angolo grande, come l'unghia del vostro pollice, grande così, questo. Ogni puntino che voi vedete qua dentro, ad eccezione di questa e quest'altra, che sono due stelle, sono galassie. Sono 10.000 galassie a perdita d'occhio in un angolo di cielo grande quanto l'unghia del vostro pollice, dove era assolutamente buio. È una galassia tanto questa che voi vedete grande quanto queste qua piccoline che voi vedete dietro, perché è come un'immagine fatta lungo corso Buenos Aires, le persone davanti sono grandi, le persone che in fondo sono molto piccole, e qua c'è lo stesso principio. Ricapitolando, noi siamo sulla Terra, come vedrete la volta prossima, è uno dei pianeti che ruota intorno al Sole, è il terzo per la precisione, intorno al Sole, che è una stella medio piccola che appartiene alla nostra galassia, che si chiama Via Lattea o galassia, che è formata da centinaia di miliardi di stelle, e tutto attorno a noi, ovunque vi ci sia un'unghia del vostro pollice, là dietro ci sono 10.000 galassie, ognuna di queste è formata a sua volta da centinaia di miliardi di stelle. Questo è il panorama all'interno al quale ci muoviamo. Quelle che fanno la croce. È un problema di aberrazione. E forse l'hanno proprio. A quello avanzato. È un problema di. Mario, forse tu lo sai di meglio di me. È un problema di aberrazione
dei raggi delle stelle.
No, credo che siano degli influssi sui radici che vengono fatti.
Quindi è un errore. Per noi è solito un errore.
Questo non dovrebbero esserci.
Però fa distinguere la stella da.
Sì, no, è vero, così sì, con un programma si vede bene. E rieccolo qua. Allora, come siamo arrivati a questo? Che cos'è l'astronomia? L'astronomia è forse il lavoro più antico dell'uomo, non ho forse nessun dubbio, è la scienza il cui oggetto è l'osservazione e la spiegazione degli eventi celesti. Il punto è che se io sono l'uomo sapiens e mi devo regolare con altre persone per poter fare una qualunque cosa, dal decidere quando andare a caccia o dal decidere come gestire il mio tempo, cos'è il tempo? Il tempo è quella cosa che mi è data dal cadenzare del giorno e della notte. E quindi se io non so come funziona il giorno e la notte, non posso organizzare il mio tempo. Ma non solo sul giorno, nel mese. Chi mi dà il mese? La luna. Cioè sono 28 giorni. Chi mi dà l'anno? Di nuovo il Sole, che si ripresenta sempre nella stessa posizione. Quindi essere un astronomo, quantomeno capire quali fossero i meccanismi che mi permettevano di prevedere la comparsa di certi eventi celesti, mi permetteva di avere una vita anche sociale. Allora, vi faccio alcuni esempi. Il grande carro identifica ad esempio il settentrione, perché il grande carro è formato dai sette buoi, septentriones, come quello che ci permette di capire dove sta il nord. Oppure quando compariva Sirio nelle notti, si riusciva a vedere Sirio, voleva dire tra il 4000 e il 2000 avanti Cristo che era il periodo della semina o dello straripamento del Nilo, e questo era fondamentale perché io dovevo provvedere a fare in modo di poter avere tutto gli alimenti per l'anno. Oppure le Pleiadi nel primo millennio avanti Cristo indicavano qual era il tempo per la navigazione, anche l'inizio dell'anno in Mesopotamia. Ora, un brevissimo, faccio 1000 anni in 30 secondi, è da poco. Allora, per secoli la gente aveva ritenuto valide le teorie di Aristotele, vissuto nel come funziona, terzo secolo avanti Cristo, quarto secolo avanti Cristo, e dell'astronomo Tolomeo, morto invece nel 170 dopo Cristo. Perché? Perché Aristotele si era svegliato e aveva visto che il sole sorgeva ad est e tramontava a ovest, la luna sorgeva a est e tramontava a ovest, le stelle sorgevano a est e tramontavano a ovest, i pianeti sorgevano a est e tramontavano a ovest. Io non avrei nulla da eccepire al fatto che lui dica che tutto gli ruota attorno. E se tutto mi sorge a est e mi tramonta a ovest, con i dati che ho a disposizione, cos'altro posso dire se non che tutto mi ruota sopra la testa? Niente. Era il IV secolo avanti Cristo e giustamente l'osservazione che aveva fatto Aristotele era corretta. Qual è il problema? Il problema è che nel Medioevo ci si rende conto che è una coperta corta questa teoria, cioè non sta in piedi, ci sono una serie di eccezioni che non riescono per le quali non riesco a far funzionare questa teoria, a meno di inventare epicicli deferenti. La scienza però ce l'ha insegnato più volte, è semplice. Il complicato non mi piace, laddove c'è una strada semplice, lì trovate di solito la verità. E nonostante la Chiesa cattolica osteggiasse molto queste nuove visioni di semplificazione, nel 1543 arriva la rivoluzione, lo so, di un Celestium di Copernico. Perché la Chiesa, avete visto passando, osteggiava queste cose? Perché nella Bibbia è scritto fermati riferendosi sia al Sole che alla Luna, e quindi dovevano essere loro a muoversi. Questo unito a una certa visione antropocentrica dell'universo voleva che la Terra fosse al centro dell'universo. Tuttavia nel 1543 Copernico si accorge che insomma funziona tutto un po' più facilmente se il Sole lo mettiamo al centro dell'universo e la Terra la spostiamo un po' di lato. Ora, non è che dobbiamo pensare che nel 1543 Copernico dice una cosa del genere e dal 1544 tutti ci credono e tutti siamo convinti. No, questa è una credenza stratificata socialmente, non ci si può aspettare che dal giorno dopo uno capisca che non è vero. Non so se avete visto lo spettacolo di Paolini sul Galileo, andato in onda l'anno scorso, quello lo faceva capire molto bene, cioè è un travaglio far passare una nuova teoria, giustamente anche, non è che può arrivare una cosa e diciamo liberarsi la strada dimenticando secoli di storia. Piano piano si assorbono le nuove nozioni. E lo si fa grazie anche all'aiuto di qualche mente illuminata come Galileo. Di Galileo una cosa che stupisce molto è la semplicità delle deduzioni. Cioè Galileo è basilare, è semplicissimo, ed è questo che è geniale. Allora, Galileo non inventa il telescopio, inventa un nuovo modo di usarlo, se lo costruisce lui e si mette ad osservare, e dopo aver osservato la cosa che gli viene proprio spontanea, una delle prime cose che gli viene da fare è comunicare e scrivere il Sidereus Nuncius, questo annunciatore stellare in cui scrive tutte le cose che ha scoperto. E cosa ha scoperto Galileo? Ma una cosa banale per noi, ha scoperto che la Luna è ineguale, scabra, con molte cavità e sporgenze, non diversamente dalla faccia della Terra, variata da catene di monti e profonde valli, che somiglia alla Terra. Nel 1610 dire una cosa del genere però era sulla strada dell'eresia, perché qualunque corpo celeste era sferico, perfetto, cristallino, perché era espressione della volontà celeste. Dire una cosa del genere voleva dire che il cielo non era quel luogo perfetto che in realtà, da un punto di vista religioso, bisognava credere. Non solo, Galileo si mette ad osservare anche stelle note, queste tre stelle sono le stelle della cintura di Orione, e lui si accorge che col telescopio ne vede molte di più. Addirittura delle Pleiadi che, dal punto di vista della... storico, sono sette sorelle che stanno scappando dal gigante Orione, e Galileo dice: io ne ho viste almeno 36 di sorelle che scappano. Oggi sappiamo che sono più di 1000. Qual è la cosa, perché vi sto parlando di Galileo? È Galileo, ma perché dice una cosa molto che ci serve. Ci sono delle nebulose in cielo, degli oggetti nebulosi, lattiginosi, non si sa bene cosa siano, e lui scrive: sono raggruppamenti di piccole stelle disseminate in modo mirabile, e mentre ciascuna di esse per la sua piccolezza, e cioè per la grandissima distanza da noi, sfugge alla nostra vista, dall'intrecciarsi dei loro rami, dei loro raggi, risulta quel candore. Il concetto fondamentale è il concetto di grandissima distanza. È un punto fondamentale per passare da un'idea di astronomia che è legata più alla posizione, dov'è Marte a che ora, o dov'è Orione a che ora, quando sorge Sirio, quando sorgono le Pleiadi, passare non più all'astronomia ma ha una scienza che ci permetta di capire la natura degli oggetti, non solo dove stanno e come appaiono, ma perché sono fatti così. Perché è importante il concetto di distanza? Perché se io non ho il concetto di distanza, per me l'aereo e la luna sono grandi uguali. Io devo sapere che quella sta a 400.000 km da me, altrimenti se io li guardo così, luna e aereo sono uguali. Quindi il concetto di distanza è fondamentale. Anche qui, questo è il cielo che vedeva Galileo quando ha iniziato a osservare il 7 gennaio. Qua c'è la Luna, qua c'è Orione, questo è Giove, queste sono il Toro e le Pleiadi. Se io non so la distanza, non faccio differenza tra tutti questi oggetti. E in realtà questi oggetti sono molto diversi gli uni dagli altri. Piano piano lo scopriremo. Il punto qual è? Che un oggetto grande D e un oggetto grande 2D, in prospettiva io li vedo uguali. Allora, se io non lo so mettere alla giusta distanza, questi due oggetti mi sembrano la stessa cosa, e in realtà non lo sono, perché uno è il doppio dell'altro. Come si fa a misurare la distanza? In realtà ci sarà una lezione apposta su questo. Uno dei primi metodi è quello della parallasse. Cioè, se voi mettete il dito dritto davanti a voi, chiudete prima un occhio e poi l'altro, vedete che rispetto allo sfondo il dito sembra muoversi. È un effetto di proiezione, giusto? Allora, se io sono, quell'azzurra è la Terra e quello giallo è il Sole. Se io sono la Terra si sposta attorno al Sole, ruota e si troverà in una certa posizione in inverno e in un'altra posizione. Allora, se io da estate a inverno guardo la stella, d'estate mi apparirà in una posizione e d'inverno mi apparirà in un'altra. Ok? Tutto chiaro? Questo provate col dito, perché sennò non vi rendete conto. Cioè, mettete con un occhio e con l'altro, vedete che il dito si muove rispetto allo sfondo. Adesso avvicinate il dito, provate di nuovo. Lo spostamento è maggiore o minore?
Maggiore.
A mano che il dito si avvicina, lo spostamento è maggiore. Allora cosa succede? Che in base allo spostamento che io vedo nella mia stella riesco a capire se questa stella è vicina o è lontana.
Ecco,
ci sono dei calcoli.
Ci sono i due specchi del
sì.
Questo
no, quello è anche un altro motivo. Per una questione di risoluzione, sì, sì. No, di una risoluzione. In questo modo io riesco a capire se un oggetto è più vicino o più lontano da me. E per inciso, per vedere questa cosa in una stella, la prima volta è stato fatto nella prima volta in cui si è riusciti a farlo, è stato nel 1838, con una 15 km di distanza. Questo è per dirvi quanto sono lontane le stelle. Ad ogni modo, prima gli astronomi si esercitano però sul sistema solare e riescono a ricavare alcune delle distanze per il sistema solare, per i pianeti. Ora, vi rendete conto subito che io coi chilometri non vado da nessuna parte. Passi che la Terra dico che è 150 milioni di chilometri di distanza dal Sole, ma già quando arrivo a Saturno devo cominciare 1.426.725.413 chilometri. No, non ho la vita semplice così. Cosa faccio? Mi invento un'altra unità di misura. Qual è? L'anno luce. L'anno luce è la distanza che la luce percorre in un anno. La luce viaggia a una velocità di 300.000 km al secondo e se metto insieme tutti i secondi che ci sono in un anno arrivo a una distanza di circa 9.400 miliardi di chilometri. Questo è un anno luce. Un anno luce è la distanza che la luce percorre in un anno. Ok, cos'è la luce? Abbiamo detto poco. La luce è tutto quello che io ho dalla sorgente celeste, è tutto quello che ho e la devo spremere e spremere e spremere per avere tutte le informazioni di cui ho bisogno. L'astrofisica è quella branca dell'astronomia o della fisica che studia le proprietà fisiche della materia celeste. C'è, diciamo, astronomia e astrofisica spesso sono sinonimi, dipende da con che accezione lo usate. In università la facoltà di astronomia e la facoltà di astrofisica hanno più o meno gli stessi esami. Diciamo che l'astrofisica non c'è prima del 1800, perché senza una vera trattazione fisica della mia materia celeste io non ho l'astrofisica. Questo è un campo di stelle e vedete che è molto colorato. Cos'è il colore? Il colore è radiazione, giustamente, ed è per i nostri occhi uno dei sette colori, adesso non me ne ricordo mai, fila rosso, arancio, giallo, verde, blu, indaco, violetto, i sette colori che compongono l'arcobaleno. Ok, cosa sono i colori? I colori, la luce è radiazione, la luce è trasportata da delle particelle che si chiamano fotoni. I fotoni blu sono diversi dai fotoni rossi, sono diversi dai fotoni verdi, sono diversi dai fotoni gialli. I fotoni blu sono molto più energetici dei fotoni rossi. È lo schema di prima, i raggi gamma sono quelli a frequenza maggiore e più energetici, poi scendo piano piano, passo dai raggi X, passo dall'ultravioletto, poi ho la radiazione visibile, poi ho l'infrarosso e scendo fino alle onde radio. Di là ho l'alta frequenza e l'alta energia, di qua bassa frequenza e bassa energia. Il blu è più energetico del rosso. E quindi, grazie ai Pink Floyd e al Dark Side of the Moon, passando dal blu al rosso vado da fotoni più energetici a fotoni meno energetici. Immaginatevi, non so come siamo fatti così, non so, erano quei lumini che trasportavano le informazioni, questi trasportano luce. La cosa bella è che noi astronomi abbiamo trovato il modo, in un certo senso, di contare i fotoni. Cioè, noi abbiamo questo strumento che chiamiamo, con cui facciamo spettroscopia, cioè un'indagine sugli spettri, in cui riusciamo in qualche modo a contare quanti fotoni rossi, quanti arancioni, quanti gialli, quanti verdi, quanti azzurri, quanti indaco, quanti violetto, se vogliamo per margine visibile, io ricevo dalla mia stella. Basta che faccio passare la luce dentro un prisma, la scindo per farla diventare come quella dell'arcobaleno, penso che questo abbiate visto tutti, che succede con un pezzo di plastica, plexiglass, vetro, o anche solo con le goccioline d'acqua, con il temporale, e mettetevi dietro questo strumento che conta. Una volta che voi avete questo strumento che conta, cosa fate? Dei grafici. Cioè dite, non so, mi sono arrivati due fotoni rossi, metto un punto qua. Me ne sono arrivati cinque arancioni, metto un punto qua. Me ne sono arrivati dieci gialli, metto un punto qua. Me ne sono arrivati venti verdi, metto un punto qua. Me ne sono arrivati 15 azzurri. Sì.
Scusi, come si fa a selezionare la luce di Sirio piuttosto che di Vega?
In che senso?
cervello.
Ah, beh, bisogna mettere del telescopio, bisogna fargli appuntare. E beh, poi qua sulla meccanica e...
Poi c'è un tante ritorno.
Sì. Lo so, e no, bisogna far passare la sua luce dentro il... Sì, no. Allora, fondamentalmente voi costruite questo grafico. Avete capito più o meno? Qua sono i diversi colori e qua faccio quanti fotoni per ogni colore. Questa curva si chiama curva di luce ed è fondamentale in astronomia. Ed è fondamentale anche scoprire che tutte le stelle hanno una curva di luce fatta più o meno così. Più o meno così vuol dire che hanno un minimo, poi un massimo e poi decresce. Non tutte per lo stesso colore. Cioè, ad esempio, questa avrà avuto il massimo, ammettiamo, nei fotoni rossi, cioè la maggior parte dei fotoni che ha ricevuto erano rossi, sto sparando. Un'altra può averla avuto nel verde o nel blu. Allora, le curve possono essere diverse, ok? Perché è importante sapere dove ha il massimo? Perché da delle teorie che raggruppano il gas e la termodinamica, io ho una relazione diretta tra il colore e la temperatura superficiale della stella. Se io so qual è il colore al quale la mia stella ha emesso la maggior parte dei fotoni, io so qual è la sua temperatura. È una relazione diretta tra le due cose, tanto che posso fare questo bello schemino che fece Annie Cannon alla fine dell'Ottocento, guardando una cosa come 500.000 specchi di stelle, e dividendole per classi. La classe blu intenso o di categoria O ha una temperatura di 40.000 gradi, poi blu, bianco, giallo, arancione, rosso, arancio e rosso. Il sole, che sta tra il giallo e l'arancione, ha una temperatura di 5.780 gradi sulla superficie ed è una stella di tipo G. Ora, siccome Enrique non sapeva che nessun astronomo si sarebbe mai ricordato la classificazione delle stelle, O, B, A, F, G, K, inventò una bella filastrocca, O, B, A, Fine Girl, Kiss Me, in modo tale da ricordare con l'iniziale di ogni singola parola la classificazione spettrale, si dice, delle stelle. Fin qua è tutto più o meno chiaro?
Più o meno.
Poi lo si rivedrà, tanto poi delle stelle ve ne riparleranno. Allora, cosa succede nel 1800? Succede che Unsen e Kirchhoff scoprono che in laboratorio, se io scaldo molto dei gas, come quello, il neon, l'idrogeno, l'azoto, il mercurio, faccio passare la loro luce attraverso uno spettroscopio come quello di prima, e vedono che ogni singolo elemento emette soltanto un certo tipo di luce. L'idrogeno emette queste luci. L'azoto ha queste righe, il mercurio ha quest'altro tipo di luce, cioè ogni atomo, ogni elemento chimico emette una luce particolare, sono quella, ok? In laboratorio lo riproduco e lo faccio. Ora, cosa succede? Che un elemento chimico è in grado di assorbire solo quella luce che sa anche emettere. Allora, se io faccio passare la luce semplicemente di un gas caldo dentro uno spettroscopio, teoricamente dovrei avere lo spettro della stella come l'abbiamo visto prima, il nostro bel arcobaleno tutto distribuito in modo omogeneo, ok? Questo è un arcobaleno un po' più continuo senza dividere tra colori, ok? Teoricamente. Cosa succede? Che però la stella non è fatta così. La stella ha attorno uno strato di gas rarefatto freddo che assorbe la luce che da dentro viene emessa e quindi avrà delle righe nere della luce che è stata assorbita. Chi ha assorbito questa luce? Gli elementi chimici che stanno nella parte più fredda. E se un elemento chimico è in grado di assorbire solo quello che sa emettere, io da quelle righe nere riesco a ricondurre, a riscoprire che elemento chimico c'è dentro, perché sarà esattamente uguale a mercurio, idrogeno, neon, azoto e così via. Cioè io lì ho l'impronta digitale dell'elemento chimico, da quelle righe nere. Quelle righe nere che mi stanno dicendo che ci sono degli elementi chimici che assorbono della luce, ok? Questo, quello che mi serve che voi acquisite è che da uno spettro delle stelle le righe nere identificano gli elementi chimici che io ho all'interno, ok? All'interno della parte più esterna, sì, che sta assorbendo, sì, 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 sì. Ok, questo è lo schema della Henry Cannon di prima, O, B, A, F, G, diverso tipo stellare, diverse righe nere che compaiono, vuol dire diversi elementi chimici al suo interno. Allora, ci siamo più o meno? Cioè abbiamo un'impronta digitale, l'abbiamo in laboratorio, l'abbiamo trovata, cavolo, scopriamo che c'è anche delle stelle uguale, identica, e io capisco che siamo tutti fatti dalla stessa materia. Allora, lo faccio non più per una stella singola, lo faccio per una galassia. Una galassia è una città formata da centinaia di miliardi di stelle. Allora, immaginate qua la curva di luce come vi ho detto prima, no? Qua c'è la luce di diverso tipo, quindi si va dal blu al rosso nelle varie lunghezze d'onda, e qui, se volete, quanti fotoni ho per ogni tipo di luce, è chiaro? È uno schema, quanta luce ho per ogni tipo di colore. Lo vedete questo picco? Questo picco vuol dire che in questa zona qua sto emettendo tantissima luce, ho tantissimi fotoni che portano questa luce, è chiaro? Ho un picco. Si dice riga di emissione. È una riga di emissione dell'idrogeno, particolarmente importante. Fa tutta la tesi su questa riga, non ne potevo più. Allora, quella riga in laboratorio, siccome è collegata all'idrogeno, compare sempre alla stessa lunghezza d'onda. Io non so qual è, 6563.2 extra, così, giusto per dire quanto è precisa. Io non so che lunghezza d'onda c'è, ed è sempre quella, ok? Perché l'idrogeno può emettere solo quella riga, per come è fatto, non può fare altrimenti, ok? E qua un'altra galassia, ancora la ritroviamo, uguale, identica. Allora, la spettroscopia quindi è quella che ci permette di costruire queste meravigliose curve di luce. Queste sono delle lunghezze d'onda diverse, vedete delle righe di emissione che ci parlano di diversi elementi chimici, ok? Idrogeno, azoto e così via. Adesso vi chiedo di fare questo sforzo con me. Pensare a un gran premio di Formula 1. Vediamo se riusciamo a connetterci. Ascoltate bene il suono. Con la calma. Allora, provo a fermarmi. Avete sentito? Tutte, sempre. La frequenza del suono con la sorgente che si avvicina aumenta, aumenta, aumenta e poi diminuisce. Quando diminuisce? Quando si allontana. Quando si avvicina la frequenza aumenta, quando si allontana la frequenza del suono diminuisce. Chiaro? Ok, adesso però la Formula 1 non la seguo più da lì, ma... Dove sei finito? Ma ci vado sopra con una telecamera on board, mi muovo con la macchina. Non ce l'ho più. Questo effetto io non ce l'ho più. Il suono quando io sono sulla macchina è monotono. Cos'è successo? È successo che io una volta sono ferma e la sorgente che emette il suono si muove rispetto a me. Allora, se si muove, quando si avvicina la frequenza aumenta e poi diminuisce. Ma se io sto ferma rispetto a quello che emette il suono, cioè sono sulla macchina, lei emette il suono, io sono ferma rispetto alla macchina, non mi muovo, il volante non si muove rispetto a me, sono ferma, non ho più una differenza di suono. Perché la sorgente, io sono sulla sorgente. Questa non si muove rispetto a me. effetto si chiama effetto Doppler e c'è anche per la luce. Cosa vuol dire? Vuol dire che se una sorgente luminosa si avvicina rispetto a me, la frequenza della sua emissione aumenta e invece se si allontana diminuisce. Cioè mi appare la sua luce spostata verso le frequenze più alte se si avvicina, se si allontana mi appare spostata verso le frequenze più basse. Ok? Quali sono le frequenze più basse? Blu o rosso?
Rosso.
Se si allontana e si sposta verso le frequenze più basse, si dice che si sposta verso il rosso. Reshi. Forse qualcuno di voi ha già sentito parlare di questo nome. Reshi. Cioè il redshift è quel fenomeno per cui le frequenze della sorgente si spostano verso il rosso, semplicemente per il fatto che questa sorgente rispetto a me si sta allontanando. Allora, rivediamolo qua. Queste sono le mie lunghezze d'onda a riposo. Vuol dire a riposo, vuol dire in laboratorio, la sorgente è ferma, ok? È ferma rispetto a me, non si muove. Io ho quei picchi di emissione, quelle righe di emissione. Adesso io la sorgente idealmente la faccio muovere, la faccio allontanare da me, ok? Se io la faccio allontanare da me, quello che succede è che quelle righe si spostano tutte verso il rosso. Io le riconosco ancora perché so come erano messe le une rispetto agli altri. Allora ho una mascherina, dico cacchio non torna più qua, aspetta che mi sposta, ah, torna, ma che si sono spostate tutte verso il rosso. Questo è il fenomeno che in astrofisica si chiama redshift, cioè lo spettro di emissione di una stella o di una galassia principalmente si sposta verso il rosso. Qual è la cosa bella? È che in base a quanto si spostano io riesco a capire quanto velocemente si stanno allontanando da me. E questa cosa per me è di fondamentale importanza perché grazie a delle leggi che vedrete verso la fine del corso, la legge di Apple, capirete che tutto si allontana da noi perché l'universo è in espansione e quindi tutto presenta questo fenomeno di redshift e a mano che si va più in là, più le sorgenti sono lontane, più si allontanano velocemente, quindi in qualche modo si riesce proprio da questo spostamento a capire quanto si stanno allontanando gli oggetti e soprattutto dove sono, che non è da poco. Lasciamo stare perché. Allora, cosa voglio che vi portiate a casa da questa lezione? Perché è concentrata, ma io ho finito che siamo pronti per le domande, eventualmente per le discussioni. Che l'astronomia moderna c'entra poco con l'astronomia di posizione fatta da telescopi piccoli. Oggi si usano dei telescopi che sono giganteschi e perché hanno bisogno di raccogliere tanta luce. Che la radiazione elettromagnetica, le onde elettromagnetiche, la luce, chiamatelo come volete, sono un insieme molto più vasto di quello che noi normalmente consideriamo. Siamo abituati a considerare come luce quella che noi vediamo nel visibile, dal rosso al blu, tutti i colori. In realtà la luce è tutto, dalle onde radio ai raggi gamma. Che è possibile fare della spettroscopia, ossia scomporre lo spettro in tanti fotoni diversi e capire come sono le curve di luce di questi oggetti, contare in un certo senso i fotoni che vengono emessi per ogni lunghezza d'onda e che questi spettri, queste curve di luce sono fondamentali per noi perché è tutto quello che noi riusciamo a sapere dalle nostre sorgenti e quindi tutto quello che noi riusciamo a estrapolare da questi fotoni lo